File 29. Pagina 210. Guido Orlanducci, napoletano, sergente maggiore dell'esercito, membro del fronte militare clandestino di Roma, venne arrestato per delazione il 29 marzo e condannato il 9 maggio alla pena capitale. Quel 3 giugno, mentre il camion che li trasportava stava per giungere al forte, un aereo alleato mitragliò il luogo. Nella confusione e nella fuga generale, l'esecuzione venne effettuata in modo affrettato dai militi della PAI. Il solo Ebat morì all'istante, mentre gli altri, Caccamo, De Martis, Lupis, Orlanducci e Scaglia, vennero finiti da un ufficiale italiano con un colpo di pistola, da rilevare che quello tedesco si era eclissato. Concise notizie biografiche ci conducono a ricordare Benvenuto Badiali e non Baviale, del Movimento Comunista d'Italia, Banda Malatesta, con compiti di collegamento con le bande esterne. Badiali venne fucilato il 2 febbraio con altri 10 compagni. Andrea Franceschetti, detenuto in via Tasso, condannato a morte e fucilato il 20 gennaio. Carlo Merli, aderente al Movimento Comunista d'Italia, condannato al processo Malatesta e fucilato il 2 febbraio. Antonio Nardi, collaboratore di Ettore Arena e aderente al Movimento Comunista d'Italia, arrestato l'11 novembre 1943, fucilato il 7 marzo, dopo ben 4 mesi di detenzione. Giacomo Proietti, operaio di Tivoli, condannato per aver fatto fuoco contro soldati tedeschi e ritenuto il primo antifascista fucilato al forte, 11 ottobre 1943. Renato Traversi, muratore velletrano di 44 anni, militava nel Movimento Comunista d'Italia e fu accusato di attività antitedesca. Venne fucilato il 31 gennaio. Walter Ludovisi, accusato di detenzione di armi, venne incarcerato alla Lungara e fucilato il 26 novembre. Vincenzo Gentile, impiegato al Ministero degli Esteri, membro dei GAP del PC, condannato per detenzione di armi, aiutava la Boe Mattei alla Santa Barbara di Via Giulia. Fucilato il 7 marzo insieme a Francesco Lipartiti, carabiniere del fronte militare clandestino di Roma, e altri 8 compagni. Al Forte Bravetta vennero fucilati altri 19 partigiani, che vengono ricordati in altre parti di questo nostro lavoro. La storia del forte termina dopo la liberazione di Roma, quando la Corte di Giustizia alleata condannò a morte il questore Pietro Caruso e altri 5 collaborazionisti tra il settembre e il novembre 1944. Successivamente, tra l'aprile e il giugno 1945, vennero condannati dalla giustizia italiana Federico Scarpato, detto Fritz, interprete e assiduo frequentatore del comando germanico di via Tasso, il famigerato Pietro Koch, oltre a Francesco Sabelli e Armando Testorio. Via Rasella, un muro senza memoria o quasi. È arduo in questa sede dare un quadro esaustivo di tutta la fase preparatoria, delle decisioni prese dai GAP romani, del rapporto tra l'azione partigiana e la rappresaglia nazista, ma soprattutto del significato storico di quel 23 marzo 1944, evento rivelatosi cruciale per la città di Roma. Rosario Bentivegna, l'allora 22enne studente in medicina, che in via Rasella guidò l'azione dei GAP insieme ad altri 10 compagni, affermò: «Respingo la definizione di attentato. In via Rasella ebbe luogo una vera e propria azione militare, uno scontro. Non ci fu infatti soltanto lo scoppio della bomba nell'ormai famoso carrettino della Nettezza Urbana, ma anche un attacco della nostra pattuglia contro il reparto tedesco. C'è una sentenza della magistratura che riconosce alla nostra operazione il carattere di azione di guerra, il Messaggero. Sulla mancata rivendicazione dell'azione, che secondo alcuni avrebbe potuto evitare la rappresaglia indiscriminata, poi sfociata nella strage delle fosse ardeatine, Bentivegna scrisse che in conseguenza nessuno di noi era tenuto a presentarsi al nemico. Questa, in estrema sintesi, la posizione dei GAP comunisti, che decisero autonomamente l'azione, successivamente approvata post factum da tutte le componenti politiche del CLN. 4 furono le fasi dell'attacco, concomitante con il 25° anniversario della proclamazione dei fasci, 23 marzo, ideato da Mario Fiorentini alla fine di febbraio 1944. Questi, abitando in via Capo Le Case, vedeva quasi ogni giorno l'undicesima compagnia del Polizei Regiment Bozen, 156 uomini, tutti altoatesini, arruolati come volontari coatti e comandati da sottufficiali ufficiali Reichsdeutsche, fare ritorno dal poligono di Ponte Milvio diretta agli alloggiamenti del Viminale. Il suo compito era la protezione del personale tedesco, civile e militare al momento della ritirata da Roma. Rosario Bentivegna arrivò in via Rasella da via Quattro Fontane, con il carrettino pieno di 12 chili di tritolo, 6 chili di esplosivo e pezzi di ferro. Gli altri compagni si disposero nelle posizioni assegnate lì intorno, più lontano Silvio Serra che da Piazza di Spagna doveva dare l'allarme a sopraggiungere del nemico. Carla Capponi da via del Tritone si spostò in via Quattro Fontane, passando davanti a Bentivegna. Il reparto altoatesino imboccò via Due Macelli. Serra corse ad avvertire, mentre gli altri si avvicinavano alle posizioni d'attacco. Bentivegna accese la miccia e raggiunse la compagna. I militi del Bozen, che si trovavano lungo tutta via Rasella, fu colpito dallo scoppio del carrettino. Per il calore esplosero anche le bombe a mano che i militari portavano con sé. Erano le 15:50 del 23 marzo 1944. Sul terreno rimasero 26 corpi di militari germanici, mentre 6 morirono nelle ore successive ed uno il giorno dopo. Oltre ai soldati rimasero uccisi 2 civili, un ragazzo di 13 anni, Piero Zuccheretti, apprendista in un laboratorio di ottica in via degli Avignonesi, che per una tragica combinazione venne a trovarsi nei pressi del carrettino, e un uomo, vittima della deflagrazione o della successiva sparatoria. 4 gappisti arrivarono da via del Boccaccio per il successivo attacco con le bombe preparate da Carla Capponi e le lanciarono sulla coda del reparto nemico. L'azione durò 10 interminabili minuti. La Capponi e il Bentivegna fuggirono verso via Nazionale, mentre gli altri si allontanavano in direzioni opposte. I militari germanici, nel frattempo, avevano cominciato a sparare contro le finestre dei palazzi circostanti, convinti di un attacco dall'alto. Una pallottola uccise la domestica Antonietta Baglioni, affacciatasi ad una finestra di Palazzo Tittoni, e altre 4 persone rimasero sul terreno, uccise dai nazisti e dai militi fascisti intervenuti nel frattempo. Una di queste persone italiane uccise successivamente c'è quasi sicuramente Antonio Chiaretti, di Bandiera Rossa, la cui presenza in via Rasella insieme a quella di Enrico Pascucci non è stata mai chiarita, oltre a quella di altre persone. A queste vittime si deve in ogni caso aggiungere l'autista del questore Caruso, ucciso da una raffica di mitra sparata dalle SS in piazza Barberini. Via Rasella fu subito chiusa e iniziò un'eretata indiscriminata lungo la strada e nelle immediate vicinanze, per opera delle SS e delle milizie fasciste. Ne è la prova la lapide con i nomi di 10 cittadini rastrellati e poi trucidati. Poi, con le armi puntate, ci misero in fila fino a via Quattro Fontane davanti a Palazzo Barberini, Guido Mariti. Il generale Metzler, avvertito dell'attacco mentre si trovava all'Excelsior di via Veneto, si recò sul posto con feroci propositi di repressione e immediata vendetta sulle persone arrestate e oggettivamente innocenti. Ma da Berlino arrivò l'ordine perentorio di rappresaglia. In via Rasella, sul muro di Palazzo Tittoni, privo ormai di qualsiasi traccia e indizio degli effetti della deflagrazione, non c'è una lapide commemorativa che dovrebbe necessariamente abbinare la memoria dell'attacco gappista ai Bozen con l'omaggio alle vittime civili. Invero, una lapide clandestina, provocatoria e per fortuna provvisoria, fu apposta sotto la targa toponomastica all'angolo con via del Boccaccio, nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 1996. Opera del disciolto gruppo neonazista Movimento Politico e celebrativa dei militari germanici uccisi in via Rasella. Giovanni Gigliozzi, presidente dell'ANFIM, così commentò tale gesto: «È l'ignoranza della storia che offende, la mancanza della memoria di ciò che accadde». Si chiese a Scagno Celestini: «Qual è la memoria condivisa della città per quell'azione?» una lapide per quelli che uccisero i tedeschi. Qui si ricorda la giusta esecuzione di 33 infami tedeschi. Come fai? Metti. Finalmente qui abbiamo ammazzato 33 tedeschi che opprimevano il popolo italiano. In compenso, decine e decine di buchi provocati dalle sventagliate di mitraglia nazista e frutto della rabbia e dell'impotenza rimasero sulle facciate dei primi due palazzi di via del Boccaccio, all'angolo con via Rasella. Diversi altri colpi sono ancora visibili sulla facciata del palazzo di fronte. Sono diventati dei reperti di guerra che, a giudizio degli abitanti degli stabili e del primo municipio, se esiste la possibilità di lasciarli come memoria storica dell'occupazione nazista, con una lapide che li ricordi, ciò sarà importante per le nuove generazioni. Da Il Messaggero. Le polemiche di parte, quelle tra la destra e la sinistra, si sono attenuate col passare del tempo, ma molte persone nella città di Roma, quando non addirittura all'oscuro di tale evento storico, sono ancora inspiegabilmente convinte che la strage delle fosse ardeatine si sarebbe potuta evitare con l'autoaccusa da parte degli autori dell'attacco. E questo nella convinzione, storicamente infondata, che tutti sapessero dell'imminente strage e di un presunto proclama nazista che l'avrebbe preceduta, il famigerato ordine di uccidere 10 italiani per ogni tedesco ucciso. Bentivegna ha più volte ribadito che l'autoconsegna avrebbe costituito un gesto inutile, completamente estraneo alla logica di un combattente, e che non avrebbe fatto altro che aumentare il numero dei condannati a morte. Resta inoltre il fatto ormai accertato e dimostrato, oltre ragionevole dubbio, che il proclama tedesco non comparve mai sui muri di Roma, né in alcuna sede fu mai detto o fatto capire che l'autoconsegna dei gappisti avrebbe evitato la rappresaglia. Su tali temi validissimi storici hanno da tempo prodotto tutto il materiale documentario disponibile, togliendo qualsiasi dubbio, tranne quello irrisolto della presenza sul luogo di due membri di Bandiera Rossa, entrambi tecnici della Teti, sulla dinamica degli avvenimenti e sull'irreversibile intenzione di compiere una rappresaglia contro il popolo di Roma, escludendo qualsiasi azione o proclama al mondo partigiano. A nostro avviso, l'ordine già stato eseguito di Alessandro Portelli pone la parola fine a tali controversie e alla possibilità di ulteriori tendenziose interpretazioni. Nel febbraio 1999 è stata emessa la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso di Giovanni Zuccheretti, fratello di Piero. Il fatto non è previsto come reato. Dopo la sentenza, così si espresse Aldo Agnasi: «Possiamo considerare un successo l'aver fatto fallire il tentativo di condannare i gappisti romani che avevano compiuto l'attacco». Fosse ardeatine. Ciò che accadde nelle ore convulse che seguirono l'attacco è descritto ampiamente dalle ricostruzioni effettuate dai membri dei GAP che eseguirono l'operazione in via Rasella e dalle confessioni e rivelazioni in sede giudiziale da parte degli autori del massacro ardeatino. Le vivaci polemiche sorte in seguito e che il tempo ha comunque smussato erano soprattutto incentrate sul rapporto causa-effetto tra via Rasella e le fosse, come è stato analizzato ad esempio da Alessandro Portelli. Scrive Rosario Bentivegna: «Nessuno ci chiese mai di costituirci. Nessun comando tedesco ha mai chiesto la costituzione dei colpevoli, promettendo di non fare rappresaglie. Nessuno. Anche se più tardi questa infame bugia è stata ripetuta tante volte per diventare per tanta gente la verità». Quando da parte nazista fu decisa la rappresaglia, e elemento fondamentale, senza voler procedere ad alcuna azione concreta per la cattura degli esecutori dell'attacco, il generale Eberhard von Mackensen, comandante della 14ª armata, fissò la proporzione dei fucilati nella misura di 10 italiani per ogni tedesco ucciso in via Rasella, Schwarzenberg. Il compito di procedere all'immediata esecuzione dei 320 comunisti badogliani fu assegnato al tenente colonnello Herbert Kappler, capo dell'SS a Roma. Nel frattempo avvenne il decesso di un ultimo ferito, per cui il numero delle vittime salì in proporzione. 33 per 10, uguale 330. Sin dal pomeriggio del 23 marzo, Kappler si mise freneticamente al lavoro per predisporre un primo elenco composto di 270 uomini, condannati a pene detentive, presenti in via Tasso e a Regina Celi. Nella lista di Kappler, oltre ai 75 ebrei, furono inseriti tutti gli ufficiali del fronte militare, quelli delle tre armi e tutti i carabinieri prigionieri, ritenuti dallo stesso estremamente pericolosi. Allora aggiunse i prigionieri politici, in particolare quelli comunisti, PC e Movimento Comunista d'Italia, e azionisti, per raggiungere il numero di vittime prefissato, incluse anche i 10 civili rastrellati in via Rasella e dintorni. Ne mancavano 50, che furono richiesti al questore Caruso, che con l'assenso del ministro dell'interno Buffarini Guidi, dispose la consegna di 50 detenuti politici rinchiusi alla Lungara, scelti con l'aiuto di Koch. Questi era più di ogni altro in grado di operare una selezione tra i prigionieri che la sua banda aveva arrestato e interrogato in pochi ma intensi mesi di attività del reparto speciale a Roma. Per un eccesso di zelo furono prelevati 5 detenuti in più all'insaputa di Kappler. La lista dei condannati a morte era completata. Ed ecco quanto accadde a Regina Celi, secondo le testimonianze raccolte da Portelli. Il primo ad essere chiamato è stato il maggiore Talamo. Era a pian terreno, quasi sotto di me. Di là esce senza giacchetta. Voleva tornare a prenderla. Ma no, niente. Roberto Guzzo. Il cielo comincia ad imbrunire. Avverto un movimento nel cortile del carcere. Mi arrampico alle finestre e vedo un gruppo di SS con fucile mitragliatore. I detenuti non escono dalla parte principale, ma dal cortile. C'è un silenzio spaventoso se si pensa al numero di uomini. Enrica Filippini l'era. In via Tasso la scena è analoga. Tutti erano in cella. Alle 2:30 si presenta un maresciallo delle SS con 2 soldati con mitra, con in mano le cartelle personali dei detenuti, e ha cominciato a chiamare i nominativi. Andavano giù in giardino, li legarono con le mani dietro e l'hanno portati via, Riccardo Mancini. Kappler preparò con meticolosità ogni aspetto logistico dell'operazione. Nella tarda mattinata del 24 marzo, 200 soldati con pale e mine giunsero sul luogo prescelto, la cava di Pozzolana sull'Ardeatina, nel contempo isolata e lontano dalla città, ma facilmente raggiungibile sia dal Lungotevere che da via Tasso. Egli stesso si recò sul posto alle 15:50 e parlò a sottufficiali e soldati, ripetendo un ammonimento del capitano Schutz ai soldati incaricati dell'esecuzione. Chi non vuole sparare si può accomodare fra gli ostaggi e condividerne il destino. Alle 17:10, provenienti dai 2 luoghi di detenzione, arrivarono gli automezzi utilizzati per il trasporto delle carni macellate, oltre a qualche camion con l'insegna della Croce Rossa. I condannati furono fatti scendere, divisi in gruppi di 5, con le mani legate. Erich Priebke ne controllava la discesa con la lista in mano e ne scandiva i nomi. Con le mani legate, i prigionieri venivano introdotti nella galleria illuminata dalle torce. Poi venivano fatti inginocchiare per essere uccisi con un colpo alla nuca o, in qualche caso, con il calcio del fucile. In seguito fu accertato in sede di autopsia che molte delle vittime agonizzarono per molte ore prima di spirare. Penso solo ai momenti che ha passato quando è stato fucilato, che ha visto, perché è stato fucilato per ultimo, uno degli ultimi, l'ultima ondata. Poi in ginocchio, che ti sparano. Silvio Gigliozzi. La forte tensione che accompagnò il processo intentato a Kappler esplose all'udienza del 7 giugno 1948, durante e dopo il freddo e lucido resoconto dei particolari dell'eccidio fatto dal colonnello nazista. Il pubblico non regge, non riesce a dominare i propri nervi. Sparta Gelsomini, madre di Maglio, urla: «Signor Presidente, li hanno fucilati con le mani legate dietro». La carneficina durò dalla sera del 24 fino alle 14 del giorno dopo, allorquando i nazisti fecero saltare le mine per impedire l'accesso, ma soprattutto per nascondere il misfatto. Facendo crollare le volte delle caverne di Pozzolana sui resti dei trucidati, le SS credettero di aver riempito per sempre la loro bocca di terra perché non parlassero. Manzi. Solamente a partire dal successivo 9 aprile fu recapitato un foglio ciclostilato alle famiglie degli uccisi, ma non agli ebrei. Il testo, in tedesco, era uguale per tutti. Quello che arrivò in casa Frasca diceva: «Celestino Frasca è morto il 24/3/44». Gli eventuali effetti personali possono essere ritirati presso gli uffici della Polizia di Sicurezza in via Tasso 155. Ma i familiari ignoravano come e dove fossero morti i propri congiunti. I nazisti agirono così non solo per crudeltà, ma per impedire che i parenti delle 320 persone si radunassero davanti alle carceri. Capimmo allora perché non avevano mai pubblicato i nomi. Per impedirci di contattare le famiglie e organizzare una manifestazione di protesta che avrebbe stretto i familiari nell'abbraccio solidale di migliaia di romani e di tutta la resistenza. Capponi. Pagina 216.